Spazio Attivo. Notizie dall'Arci.
Diamo il benvenuto qui a Radio Start a Shadi Alizadeh, avvocata italo-iraniana, attivista di donna, vita e libertà e soprattutto candidata alle prossime elezioni europee con il Partito Democratico. Grazie mille per essere qui a Pescara e per aver trovato un momento per venire a trovarci qui appunto tra le varie iniziative qui in città. Grazie mille Shadi.
Grazie a te Benedetta, grazie a chi ci ascolta anche.
Allora, io inizierei subito nel chiederti di raccontarci un po' del tuo background e di come sei arrivata a candidarti alle elezioni europee, da dove nasce il tuo percorso di impegno civile e sociale che oggi ti vede impegnata in politica e che poi ti ha portato a questa candidatura.
È un percorso lungo di partecipazione il mio, ma più che altro ecco anche di scelta di quella che è la mia storia, no? Ho un papà iraniano, una mamma della provincia di Foggia, di Lucera, si sono incontrati all'università a Bari e quindi hanno poi deciso di far famiglia. E nella mia storia culturale e familiare c'è sempre stato questo attivismo proprio di inclusione, ma anche la necessità di promuovere un percorso di riconoscimento delle altre culture, che è molto importante. Noi l'abbiamo dimenticato, il nostro Mediterraneo è sempre stato una terra di scambi culturali, di popoli, che giungevano, abbiamo avuto Federico II, faccio certo. Riferimento della Puglia, mia mamma per esempio che è di Lucera, è stato un enclave dell'esercito moro, quindi degli arabi, e infatti ogni tanto mi dicono che io i colori non li ho presi da mio padre ma da mia mamma perché lì c'erano i saraceni, ma è tutto il nostro mezzogiorno, la nostra Italia è sempre stato un paese immerso nel Mediterraneo e come tale ha fatto inclusione. Da lì nasce il mio attivismo, l'essere anche combattagliera nei riferimenti nei confronti delle ingiustizie e soprattutto ecco del non rassegnarmi ad abituarmi a quello che normale non è, perché non è normale ecco restare indifferenti quando il Mediterraneo si è trasformato in un mare di morte dove ci giriamo dall'altro lato come istituzioni, quando invece la gente ci chiede soccorso e aiuto. Certo. E quindi abbiamo ecco la strage di Cutro, ma come tante altri. Ed è un percorso poi che si è riattivato anche da sempre nella partecipazione universitaria, nell'impegno anche come attività di giurista sul tema dei diritti delle donne, che negli ultimi 2 anni hanno assunto una voce più attiva e particolare grazie anche al movimento Donna Vita Libertà, a seguito dell'uccisione di Mahsajin Amini, una ragazza curdo-iraniana che è stata uccisa a seguito delle barbarie e delle torture promosse dalla polizia morale del sì. regime teocratico. E il movimento Donna Vita Libertà, che ha portato le piazze iraniane a riempirsi non solamente di donne, ma il messaggio più grande che io ho visto è stato ecco una solidarietà che ha riguardato anche i padri di quelle figlie certo. che venivano arrestate, o i padri come il padre di Mahsajin Amini, di quei fratelli, di quelle sorelle perseguitate perché donne, i figli delle madri anche molestate in Iran. È stato un movimento universalistico che ha posto anche nella nostra Italia, nella nostra Europa, il tema della condizione femminile.
Eh sì.
Quindi da lì nasce anche un chiaro impegno veramente di impegno politico, di decidere da che parte stare, perché il movimento democratico Donna Vita Libertà non viene riconosciuto dai paesi occidentali come dall'Italia ma anche dall'Europa come un movimento in grado di promuovere un percorso democratico in Iran, forse è anche perché è un movimento femminista che mette al centro la donna. Invece io ritengo che i diritti delle donne sono diritti umani universali della quale nessuno può fare a meno.
È vero, sono pienamente d'accordo. Immagino che quindi sia stata questo che ti ha spinto poi a candidarti al Parlamento europeo.
Sì, il mio percorso della candidatura è particolare, cioè nel senso che la mia è una candidatura politica, cioè che mette nuovamente il primeggiato della politica nel dibattito pubblico, non della buona gestione di quelli che possono essere i territori, ma più che altro di una politica valoriale. Ed è stato più che, ecco, una mia diretta scelta o volontà, la promozione e l'idea di partito e di attivazione di classe anche dirigente politica, promossa anche dalla segretaria nazionale, da Elly Schlein direttamente, e anche, diciamo, dai partiti territoriali che hanno ben visto nel movimento, ma soprattutto nell'attivismo femminista che diciamo porto come mia storia, quel paradigma per riportare nuovamente la politica al centro di un dibattito pubblico molto sterile.
Sono molto contenta che utilizzi senza paura la parola femminista, una parola che utilizza anche la nostra segretaria Elly Schlein, perché ecco, per tanto tempo abbiamo avuto paura di utilizzarla, ma in realtà, insomma, quello che porta il movimento è proprio la parità di genere, soprattutto in questo momento che ha preso una connotazione intersezionale, come lo è appunto il movimento democratico Donne, Vita e Libertà, perché è vero che parla di donne, però ci sono tantissimi altri temi che si intersecano. Come questa lotta che condividiamo anch'io personalmente, che condividi e che hai sposato, può essere portata appunto al Parlamento europeo?
Allora, innanzitutto noi dobbiamo promuovere, ed è un impegno mio chiaro, quello di promuovere in Parlamento europeo una visione femminista di società. Intesa non come un femminismo lotta tra i generi, ma come quel riscatto dei vinti, degli ultimi, di chi viene considerato subalterno. Ed è evidente che c'è un filo rosso che unisce tutti i paesi mondiali, che riguarda la condizione discriminante e subalterna della donna. Perché guarda, quello che dovrebbe far rabbrividire comunque quella che è la nostra comunità democratica è l'assistere nell'Italia del 2024 ad una trasmissione televisiva dove si parla della donna e soprattutto della libertà della donna di esercitare in piena sicurezza sanitaria l'aborto in chiave moralistica, dove sono solo uomini che ci dicono che cosa dobbiamo rappresentare, che tipo di donna essere e se o se non abortire. Ed è, non è tanto distante questa retorica che noi abbiamo visto su Rai 1 in seconda serata alla retorica che utilizza anche la Repubblica Islamica dell'Iran quando fa delle trasmissioni sulla rieducazione della donna. Ieri era il 46esimo anniversario dell'applicazione della 194, che è una legge che non garantisce il diritto di abortire, esatto, ma garantisce il diritto alle donne di scegliere del proprio corpo, garantendo la loro vita e esprimendo la scelta, ecco, di terminare anticipatamente la gravidanza, tutelate da un sistema sanitario e soprattutto tutelate dal non essere giudicate o schedate. E allora è evidente che c'è una destra europea che si sta unendo e ha come mire quello di abolire o denigrare la nostra figura, perché gli alleati di questa destra italiana è la democrazia illiberale di Orban. Orban dice di avere una democrazia dove la libertà non serve, forse serve solo a lui per fare guadagni. Oppure l'estrema destra polacca, che è stato il primo paese in Europa a vietare l'esercizio dell'aborto e che ha criminalizzato anche i componenti della comunità LGBTQIA+. In Polonia, come anche in Ungheria, esatto, non è più possibile vivere la propria sessualità liberamente. Ma è la destra franchista di Vox. La Meloni parla chiaro, lei vuole portare in Europa quello che loro stanno facendo in Italia. Io invece voglio portare in Europa un'idea chiara di politica e di cultura femminista, in grado anche di promuovere azioni economiche che ci tutelino. perché una delle più grandi discriminazioni in Europa, secondo l'ultima agenda pubblicata anche dalla Commissione europea, il più grande discrimine è il gap di genere.
Sì.
Raggiungeremo la parità in Europa nel 2154.
È vero, ed è un dato che veramente fa davvero rabbrividire, quindi speriamo insomma di portare nuove vibrazioni, nuove energie proprio femministe, perché effettivamente è quello di cui abbiamo tanto bisogno. Parlando di intersezionalità, anche il fenomeno migratorio immagino che sia tra i tuoi temi insomma che ti stanno più a cuore. Come la vedi la situazione? Quali tipi di azioni possiamo portare nel Parlamento europeo?
L'idea che loro hanno della gestione, perché loro parlano di gestione dei flussi migratori, è un'idea chiara che pone al centro l'abuso di chi è più forte nei confronti di chi è più debole. E soprattutto noi l'abbiamo visto anche con la riscrittura del decreto Cutro, di criminalizzare chi arriva per cercare libertà o comunque per vedersi salva la vita. Perché quelli che noi vediamo nel Mediterraneo, nella rotta balcanica, non sono viaggi della speranza, sono viaggi di disperazione, che riguardano anche molte donne iraniane, donne sì, uomini, afghane, o comunque anche dal Centrafrica, che vivono sulla propria pelle quella che è una vera e propria tratta di schiavi. E allora io non mi rassegno all'idea che in Europa ci sia una politica di ricollocamento che forse è forte come metafora o come similitudine, ma io la vedo molto simile al mercato degli schiavi di Boston in America, dove gli stati europei, quando parlano di ricollocamento, parlano solamente di un capitale umano che gli serve come forza lavoro. Allora io voglio 30 persone provenienti da questo paese, 40 persone provenienti da quest'altro, solamente perché mi servono da utilizzare nelle mie aziende, nelle mie industrie. Noi abbiamo dimenticato che uno dei concetti fondamentali è, torno a dire, dobbiamo riportare in Parlamento il concetto fondamentale che l'Unione Europea non si basa solamente su un'idea di mercato libero capitalistica, dove noi cittadini europei e stranieri siamo un capitale umano da utilizzare come forza lavoro, ma l'Unione Europea si basa su un principio chiaro di solidarietà e di umanità. E allora anche l'accoglienza, la coesione sociale e l'integrazione deve passare dal messaggio di riconoscere l'altro in quanto essere umano. Una delle grandi battaglie che abbiamo riportato anche nella riscrittura della CEDUM, in generale dal 1946 in poi, è che i diritti non si riconoscono alle persone perché appartengono ad una classe specifica, ad una nazione, ad una minoranza religiosa, no? Perché prima i diritti erano riconosciuti ai borghesi, ai nobili, al clero, oppure perché appartenevi ad una maggioranza religiosa. Noi siamo andati oltre e i diritti vengono riconosciuti come diritti umani universali che vengono applicati a tutti, semplicemente perché siamo esseri viventi. Allora noi con forza dobbiamo imporre una politica di inclusione, di integrazione, ma anche di salvataggio di chi ci chiede aiuto e protezione, e lo dobbiamo fare sulla base del principio dell'umanità, quella sconosciuta oggi.
Assolutamente, se vogliamo parlare di umanità non possiamo non parlare di Palestina, anche perché prima di questa intervista sei passata anche alla mostra con altri occhi che è stata portata appunto al Clap Museum in via Nicola Fabrizi, è organizzato appunto dalla Fondazione Pescara Abruzzo e Arci Pescara. Ti chiedo appunto una tua opinione riguardante la questione palestinese, che appunto insomma è complicata e complessa, anche se in ottica di umanità la risposta è molto semplice.
Cessate il fuoco. Cessate il fuoco. Noi dobbiamo, diciamo, partire da una politica anche estera, una politica diplomatica che porti al compromesso di pace e non ad un compromesso di guerra, di armi. Io ricordo sempre, diciamo, le parole che si dissero Rabin e Arafat negli accordi di Oslo dei primi anni 90. Loro si videro, si salutarono, perché il saluto nelle varie lingue e nelle derivazioni anche religiose significa io ti vedo. E quando dici io ti vedo, significa che io ti riconosco. E nel momento in cui riconosci l'altro, hai riconosciuto i torti che hai subito e i torti che hai anche perpetrato nell'altro. E promuovi un percorso chiaro che è quello della pace. Vedersi e riconoscersi significa far pace, non far la guerra. E noi dobbiamo promuovere questo dialogo, evitando anche che questo conflitto sia polarizzato come un conflitto etnico o un conflitto religioso. Noi dobbiamo andare oltre. Noi dobbiamo richiedere il rispetto di quelle che sono le culture, le religioni, i popoli che hanno vissuto, diciamo, in quel territorio che è sacro anche a molte culture religiose. Dobbiamo imparare a riconoscere l'altro, a rispettarlo, a promuovere anche una politica di riconoscimento di stati e soprattutto che non passi sull'idea delle armi, perché le armi portano, e la guerra porta vendetta, che porta ulteriore guerra, che porta morti, disperazione e soprattutto porta a non avere più una visione di futuro. E quando noi non riusciamo più a vedere il futuro, bene, allora le destre, i fascismi internazionali avranno modo, con la paura e con questa retorica, di completamente abbattere qualsiasi principio democratico di libertà.
Ti ringrazio tantissimo, Shadi. Un ultimo appello al voto, visto che appunto l'8 e il 9 giugno ci saranno appunto le elezioni per il Parlamento europeo. C'è qualcosa che vorresti dire alle persone che ci stanno ascoltando?
Sì, l'8 e il 9 giugno si vota per il Parlamento europeo. È una votazione importante, perché quest'anno, il 2024, è un anno in cui più della metà della popolazione mondiale è chiamata al voto. Abbiamo visto le elezioni in India, abbiamo visto le false elezioni in Iran e in Russia. Andremo a votare noi come continente, con tutti i paesi dell'Unione Europea. A novembre attenderemo anche le elezioni americane, sperando anche lì per il meglio, che si faccia avanti una politica femminista. E noi dobbiamo avere un principio chiaro, che l'8 e il 9 giugno noi non dobbiamo semplicemente partecipare, ma dobbiamo parteggiare. Dobbiamo essere partigiani di una cultura europeista che riconosca la pace come valore fondamentale, che riconosca l'umanità e una politica economica di solidarietà e non di prevaricazione dell'uno nei confronti dell'altro. L'astensionismo, il voto di protesta, in questo contesto storico rappresenta semplicemente connivenza o condivisione, anche compiacenza, questa politica di estrema destra, perché questa è una destra sociale. Allora non invito al voto utile, ma invito a un voto chiaro, a un voto specifico, di scegliere i propri rappresentanti, di scrivere i propri rappresentanti sulla lista elettorale, barrando anche il simbolo, come dicevi giustamente, sono candidata del Partito Democratico, ma soprattutto dobbiamo parteggiare per un'idea di Europa che si basi sui diritti delle donne di tutto il mondo, i diritti delle donne come diritti universali, la vita di tutti e la libertà per ognuno di noi. Quindi donna, vita, libertà anche in Europa.
Grazie infinite, veramente, Shadi, grazie veramente, e chiuderei.
Spazio Attivo. Notizie dall'Arci.